Seconda Timoteo capitolo 4, quindi verso la fine di questa lettera che Paolo ha scritto a Timoteo, è una lettera personale e noi adesso stiamo leggendo la corrispondenza che l'apostolo Paolo invia al suo collaboratore Timoteo. E come ben sappiamo, carissimi, quando si legge una lettera non si inizia mai da metà o da verso la fine, la lettera si legge dall'inizio alla fine. Tanto più che come erano scritte queste lettere, su che cosa erano scritte queste lettere? Su dei rotoli. Capite bene che se tu prendi un rotolo, per forza di cose inizi dall'inizio a leggerla, la lettera, capite? Tutto questo per dire che noi chiamiamo capitolo 4 e va benissimo, però dovremmo avere un contesto generale della lettera, ci siamo? Non dico nulla di nuovo, giusto per entrare un pochettino nel vivo di questa lettera e di questa porzione che leggeremo, perché leggeremo solo alcune frasi. Leggiamo queste frasi al capitolo 4 della seconda lettera di Timoteo. È scritto così: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Due punti. Predica la parola. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Fin qui la lettura. Preghiamo. Padre nostro, grazie perché ancora oggi, all'inizio del 2016, possiamo leggere queste parole che tu hai ispirato al tuo servo Paolo, che egli ha indirizzato al servo Timoteo e che noi oggi, in qualità di tuoi servi, possiamo far nostre queste parole. Io ti prego, Signore, per tutti quanti noi che ascoltiamo il tuo messaggio questa mattina, che possiamo riporlo nel nostro cuore. Donaci una mente attenta. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. A questo punto della lettera, l'Apostolo Paolo fa una esortazione accurata e dice: ti scongiuro Timoteo. E per dire questa esortazione così accurata, così forte, per indirizzare questa esortazione così forte a Timoteo, chiama in causa la presenza di Dio. Ti scongiuro davanti a Dio. La presenza di Dio. Quella presenza invisibile ma onnipresente. Non c'è un sol centimetro, un sol millimetro in tutta la creazione, in tutto l'universo, che non sia permeata dalla presenza di Dio. E poi come continua questa frase? La presenza di Dio e di Cristo Gesù che, guardate il testo, deve giudicare i vivi e i morti. Avete notato? Quindi, dà un'idea veramente grande la presenza di Dio, l'apostolo Paolo arriva all'intervento di Dio attraverso Gesù nella storia. Gesù deve giudicare i vivi e i morti. Gesù interviene nella storia. Fratelli, non c'è una sola persona in tutta la storia che può sfuggire al giudizio. Al giudizio. E quando dico giudizio, quando la parola di Dio dice giudizio, non significa automaticamente condanna. Giudizio letteralmente significa esame, un test. Quindi non esiste persona nella storia dell'umanità che non passerà attraverso l'esame, il giudizio, la verifica, il test da parte di Gesù Cristo. È stupendo, è bellissimo. Quindi i vivi e i morti, molto probabilmente si riferisce ai vivi e ai morti spiritualmente. I vivi sono coloro che sono stati vivificati in Cristo Gesù, che passeranno attraverso il tribunale di Cristo. E lì ci sarà il giudizio, ma non per la condanna, il giudizio, l'esame per ricevere quello che il giusto giudice darà come premio. Non come dono, perché il dono è la salvezza, il regalo è la salvezza. Ma ogni credente sulla faccia della terra, durante la sua vita, fa un investimento per il suo futuro eterno. E questo futuro eterno inizierà con il tribunale di Cristo, dice l'apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi. Capite? Allora, lì sono i vivi. I vivi che ricevono attraverso il giudizio, l'esame che fa Gesù, ricevono i premi. Oppure Matteo 25, quando Gesù parla e dice le pecore alla destra, quando il figlio dell'uomo tornerà, e i capri alla sua sinistra, entrambi giudicati, una vita eterna, le pecore, e l'altra è a perdizione, a sinistra i capri. Quindi vedete che la Bibbia più volte mette in evidenza questo aspetto importantissimo. Ogni persona, ripeto, non sfuggirà all'esame, al giudizio di Gesù. Quindi i morti sono quelli che sono morti spiritualmente, che non sono stati vivificati. Vivificati. Efesini capitolo 2. So che sapete questi concetti, fratelli. Allora l'apostolo Paolo, ritorniamo al nostro testo, per dare questo incarico così accorato a Timoteo, dice: io ti scongiuro davanti a Dio, quindi alla presenza onnipresente di Dio, e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti, quindi il suo intervento nella storia, e il suo regno e la sua apparizione, quindi sempre collegato alla potenza di Gesù. Qual è l'esortazione che Paolo fa a Timoteo? Predica la parola. E noi abbiamo appena cantato, Signor amo. Ah, che bello, abbiamo cantato. I canti, come ben sappiamo, è bella la melodia, è bella la musica, e molte volte scegliamo i canti forse in base alla melodia. Però sappiamo che il testo è più importante, perché il testo ci ricorda delle verità bibliche. E abbiamo detto, Signore, amo la tua parola. Il Salmo 119, che conosciamo, che è il più lungo, è tutto quanto versato verso la parola di Dio, che io la amo. Che la parola di Dio è la cosa più bella. Che la parola di Dio è dolce più del miele. E noi abbiamo appena cantato, ripeto, Signor, amo la tua parola. Tuttavia c'è da dire, c'è da domandarci, quanto è vero? quando cantiamo dei canti, io molte volte lo dico a me e alla mia famiglia, ai miei figli, quando siamo in macchina, cantiamo dei canti così belli, così potenti, Signore tu sei tutto per me, Signore io ti amo più di ogni altra cosa. Ma quanto è vero? Domandiamocelo. Abbiamo visto anche prima nella meditazione. Domandiamoci queste cose. Ma l'abbiamo proferito, Signore amo la tua parola. E quindi qui Paolo dice a Timoteo, io ti scongiuro, la cosa più importante che tu devi fare è predicare la parola. Predicare la parola, fratelli cari, non vuol dire quello che sto facendo adesso io o quello che si fa dietro un pulpito. Non è soltanto quello. Predicare è sempre associato al messaggio del Vangelo. Predicare vuol dire annunciare, annunciare, dichiarare, proclamare, manifestare. Questo significa predica la parola. Ci siamo, fratelli? Ora, certamente stiamo leggendo la corrispondenza privata di Timoteo che ha ricevuto dall'Apostolo Paolo e quindi si riferisce a Timoteo. Ok? Dobbiamo sapere questo. È specifico per Timoteo, perché come ho detto prima, Timoteo aveva un compito specifico. Devi rimanere lì, caro Timoteo, per mettere ordine e redarguire chi ha bisogno di essere corretto, perché ci sono dei falsi insegnanti. Quindi, cosa sto dicendo? Sto dicendo che Timoteo aveva un compito specifico. E quindi questi insegnamenti sono diretti a lui, predica la parola. Tuttavia, leggiamolo adesso, tuttavia, siccome ho detto che predicare significa manifestare, proclamare la parola, che sarebbe il messaggio del Vangelo, questo insegnamento si applica anche a noi, si applica anche a te. Anche a te, caro fratello, cara sorella, nell'ambito in cui il Signore ti ha messo. Ci siamo? Allora, è stato detto tante volte questa mattina che è appena finito il 2015. Quante cose abbiamo fatto nel 2015? Quanto avremmo potuto fare? Cosa ci proponiamo per il 2016? Cosa ci proponiamo per il 2016? Allora, leggiamo questo brano in Ebrei, capitolo 5. Ebrei capitolo 5, abbiamo già letto qualcosa da Ebrei capitolo 4, questa lettera densa di insegnamento. Quindi nel capitolo 5... al versetto 11 è scritto così, su questo argomento, cioè sulle cose che ha detto precedentemente, su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma ci è difficile spiegarle a voi, perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste essere già maestri. Siamo al versetto 12. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste essere già maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Siete andati indietro invece di andare avanti. Perché ho letto questo brano? Perché l'esortazione che Paolo fa a Timoteo, predica la parola, ho detto che si riferisce a lui, e su questo non ci piove, ma questa esortazione che abbiamo letto in Ebrei si riferisce a ognuno di noi. Fratello, da quanto tempo sei credente? Nel 2015 come è stata la tua crescita spirituale? Dopo tanto tempo, caro fratello, dovresti essere maestro, dovresti essere in grado di predicare la parola. Togliamoci dalla testa l'idea di maestro che abbiamo nel mondo, fratelli, non ha nulla a che fare con quello. non è con il superiore che parla dall'alto. Quando pensiamo alla parola maestro, ci deve subito venire in mente la figura di Gesù. Quello è il maestro, che si applica, come ho detto prima, nell'ambito della tua vita. Teniamo a mente questi concetti, fratelli, perché poi li svisceriamo, se possiamo. Ma dopo tanto tempo, il credente che ha imparato deve essere in grado di insegnare. Imparare è qualcosa che ti forma, qualcosa che ti ha già segnato dentro. Solo così, con la tua vita, potrai essere un insegnante. Ci siamo, fratelli? Per approfondire un attimino questo concetto, dovreste essere maestri, si riferisce più al concetto di saggezza, non tanto al concetto di conoscenza. Conoscenza, sono sinonimi, saggezza e conoscenza, però hanno delle sfumature diverse, fratelli. La conoscenza, ci dice anche la parola di Dio, la conoscenza cosa fa? Ecco, dice l'apostolo Paolo ai Corinzi, alla chiesa di Corinto, perché lì c'erano tanti che si credevano grandi conoscitori. E allora Paolo dice, la conoscenza gonfia. Io so questo, tu sei quello. Infatti dicevano, ma Paolo, chi è Paolo? Dicevano i credenti di Corinto. Che tristezza. Ma la saggezza è qualcosa che si applica alla tua vita. È più qualcosa, tra virgolette, di concreto. Allora, con la tua vita, tu sarai capace di insegnare. Sarai capace di predicare la parola. Ci siamo, fratelli? Proprio questo è il concetto che l'apostolo Paolo dice a Timoteo. Predica la parola. Torniamo al nostro testo e guardate come lo sviscera bene. Predica la parola, cioè annuncia il Vangelo, annuncia Gesù. Guardate. Come deve fare questo? Predica la parola. Siamo nel mezzo del versetto 2. Come? Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Allora, ieri sera ci siamo visti con i cari Giovanni e Donatella, e Donatella ha detto, bisogna sfruttare ogni occasione. Quando siamo nel mondo, dobbiamo sfruttare ogni occasione. E ho detto, sì, proprio così. Questo verbo, insisti in ogni occasione, che abbiamo nelle nostre traduzioni, Nuova Riveduta, insisti in ogni occasione, ci siamo? Questo termine, insisti, nella lingua originale è presentati, sii presente, presentati in ogni occasione. E poi dice, sempre nella lingua originale, a tempo e fuori di tempo. Nella lingua originale dice, eukairos a kairos. Sappiamo che kairos è il tempo. A tempo e fuori di tempo. E poi nella Nuova Riveduta abbiamo favorevole e sfavorevole, che va benissimo come traduzione, come, tra virgolette, spiegazione. Però il termine originale è a tempo e fuori di tempo. Presentati. Cari fratelli, il lavoro che tu fai, sei in ufficio, in fabbrica, a qualsiasi parte, chi può essere presente lì sul luogo di lavoro? Io? No, tu. Tu sei presente lì. Tu, cara sorella, sei presente lì dove il Signore ti ha messo con le tue amiche a fare la spesa, e quant'altro il Signore ti mette davanti. Presentati a tempo e fuori di tempo predicando la parola lì. Tu. Abbiamo capito? Questo è il concetto chiaro che emerge dall'insegnamento dell'apostolo Paolo. Presentati. E poi bellissimo, dice, in ogni occasione, a tempo e fuori di tempo. Le occasioni sono tante. la maggior parte sono sfavorevoli, cioè quando siamo con i nostri amici e i discorsi sono frivoli, discorsi nel peggio delle ipotesi sono peccaminosi, allora lì è un'occasione sfavorevole, ma tu devi essere presente. Anche lì devi predicare, devi presentarti annunciando la parola. E poi ci sono le occasioni favorevoli, e grazie a Dio che ci sono. E allora, in quelle occasioni favorevoli cosa devi fare? Devi sfruttarle, devi predicare, devi presentarti mostrando il messaggio della parola. Mostrando, devi essere lì. Per approfondire questo concetto, guardate insieme a me, sempre in Ebrei capitolo 11. Leggiamo questo versetto che ancora ci fa capire bene questo concetto, che con la nostra vita, lì dove siamo, annunciamo il messaggio. Ebrei capitolo 11, versetto 7. Noè, per fede, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Questa è la storia, la sappiamo. Guardate qui cosa dice. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Con il suo credere, con la sua fede, con la sua presenza, con la sua azione, cioè di costruire un'arca, condannò il mondo. Il credente nella società ha questo grande compito di far emergere il marciume che c'è, anche senza parlare, fratelli. Predicare, l'ho detto tante volte, vuol dire presentare il messaggio con la propria vita. Presentati. Noè compì esattamente questo. Con la sua presenza condannò il mondo. Teniamo a mente questo, andiamo avanti nella nostra lettura. Torniamo a 2 Timoteo capitolo 4. Allora, predica la parola, presentati. In ogni occasione, a tempo e fuori di tempo, e poi ci sono tre verbi. Quali sono questi tre verbi? Sempre nel versetto 2, fratelli. Convinci, rimprovera, esorta. Lo vedete questi tre verbi? Come devi farli questi tre verbi? Con la tua presenza. Come ha fatto Noè. Con la sua fede Noè condannò il mondo. Che bello. E tu, caro Timoteo, tu, caro fratello, con la tua presenza lì dove sei, devi convincere. Cosa vuol dire convincere? Vuol dire essere convincente. Quando penso a questo soggetto mi viene sempre in mente i venditori, per esempio, dell'aspirapolvere o di altre cose. Sono convincenti loro, ti presentano il prodotto. Come te lo presentano il prodotto? Tristi, con la faccia così, sì, è un aspirapolvere, se hai bisogno di togliere un po' di polvere, te la toglie, se la vuoi comprare. Questa non è un aspirapolvere, molto di più. Ti toglie la polvere dai materassi, lì ci sono gli acari possono provocare delle allergie, allora questa te la toglie. Ed è molto entusiasta, io a casa ce l'ho, mia moglie è contentissima, ce l'abbiamo da tanti anni, anche mia madre, mia suocera, tutti. Sono convincenti, ti fanno vedere, ma veramente questo è un prodotto che vale. Come sei tu lì, quando sei presente durante la tua vita, sul luogo di lavoro? Come sei? Sei convincente con la faccia, con la tua testimonianza, sei convincente? O gli altri dicono, ma io vedo che sei sempre triste, sei sempre, io non voglio essere come te. Oppure dicono il contrario, io vedo che in te c'è qualcosa che vorrei anch'io.
con la tua testimonianza sei convincente. Vivi quello che dici. Gesù ti ama. Ma se Gesù mi ama, ma di cosa posso preoccuparmi che mi possa sconvolgere la vita? Al di là delle cose, diciamo, normali. Capite cosa voglio dire? Allora questo poi traspare dalla mia vita e le persone vedono questo, si accorgono. Molte volte con Giulia parlo proprio di questo e dico che ci sono alcune persone che tu le vedi che ti sembra che vivano bene, non è così. Allora è bello stare con loro e dovrebbe essere così per ogni credente. E allora sarai convincente. Il secondo verbo qual è? Siamo già oltre le 12. Il secondo verbo, fratelli, rimprovera. Si collega a quello che ha fatto Noè. Con la tua presenza tu rimproveri, denunci le opere malvagie, le opere delle tenebre. Vi ricordate? Anche Pietro scrive così. Con la vostra presenza voi denunciate, rimproverate le cose sbagliate che fanno gli altri, senza puntare il dito. Non c'è bisogno di far quello. Ma quante volte, io mi ricordo anche a scuola, se qualcuno gli scappava una parolaccia, diceva, scusami Elia. Perché? Che sapeva che mi dava fastidio, sapeva che anche nel loro stesso intimo c'era qualcosa che non andava. Allora il credente con la sua presenza rimprovera il mondo. Rimprovera il mondo. Terzo verbo, esorta. L'esortazione è una parola bella. Noi credenti lo usiamo spesso. L'esortazione. Però nel mondo non usiamo spesso questa parola. Non la sentiamo spesso. Esortare. Esortare vuol dire scuotere le coscienze. Esortare in questo contesto. Scuotere le coscienze di chi è addormentato, scuoterle al ravvedimento, cioè che possano convertirsi a Gesù. Ma scuotere anche le coscienze dei credenti, capito? Scuotere le coscienze dei credenti ha una maggiore consacrazione. E come puoi farlo questo? Con la tua vita, con la tua presenza. Presentati in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Capite quanto è ricco questo brano? Tre verbi da tenere bene a mente nella nostra zucca per questo 2016. Versetto 3, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Un ultimo concetto voglio dire di questo brano che abbiamo letto. Verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Il concetto è questo. Se tu pensi che adesso è difficile predicare, presentarti e annunciare il Vangelo, ricordati, ci saranno tempi ancora più difficili. Se adesso è difficile, verranno tempi ancora più difficili. Quindi, sfrutta il tempo che hai. Sfrutta il tempo che hai, perché verrà il tempo che sarà ancora più difficile. E quelli che non vorranno ascoltare la sana dottrina, cosa faranno? Non diranno, io non voglio ascoltare niente. Guardate il testo come è chiaro. Ma per prurito di dire, cosa faranno? Chi vuole leggerlo, per favore? Grazie. Si cercheranno maestri in gran numero. Vedi il concetto di maestro che torna? Si cercheranno maestri in gran numero, cioè tanti, e secondo le loro voglie. Cioè, quello che voglio sottolineare è questo. Che non è che la persona che non vuole ascoltare la sana dottrina non vuole ascoltare niente. Vuole ascoltare quello che interessa a lui, quello che gli piace. E cosa fa? Se lo va a cercare. Si cercheranno maestri in gran numero. Cioè, mi dà proprio l'idea di una ricerca smaniosa. Dov'è quel predicatore che mi piace? Quello che mi fa sentire bene, quel maestro, secondo quello che mi piace, secondo le mie voglie, lo vado a cercare. Si cercheranno maestri in gran numero, secondo le loro voglie. Che tristezza. È quello che succede sotto i nostri occhi, in questo mondo. Fratelli, non dobbiamo fare così, non dobbiamo aspettare il maestro speciale, perché il maestro da cui dobbiamo ascoltare, è il messaggero che il Signore ci ha dato. È il messaggero che il Signore ha messo nella nostra chiesa locale. Perché noi non ascoltiamo Lui, ma ascoltiamo il messaggio. Siamo fratelli, non il messaggero, ma il messaggio che in parole bibliche ci porta gli oracoli di Dio. Pietro dice, chi parla lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Questa è l'autorità che ha il predicatore, il messaggero. L'autorità che viene da Dio, non da se stesso. E allora quando noi siamo seduti, che ascoltiamo, recepiamo il messaggio di Dio. E dobbiamo essere umili e pieni di ringraziamento nei confronti di Dio. Qual è il tuo proposito per il 2016? Quello che voglio lasciare sul vostro cuore è questo, di essere presente, di presentarti, caro fratello, cara sorella, in ogni occasione, cioè sempre, predicando la parola di Dio. Che il Signore vi benedica, ci benedica ogni giorno della nostra vita. Amen.